Allora, ho il grande piacere di presentarvi l'avvocato Barbara Bettelli. Barbara è un avvocato specializzato nei diversi campi delle industrie creative, audiovisivo, media e musica, ed è fondatrice di Binlaw, studio legale che assiste clienti italiani e stranieri operanti nei diversi segmenti dell'industria audiovisiva e della comunicazione. E, cosa molto bella, devo dire, di BeRight, società specializzata nella formazione e consulenza strategica per formare avvocati nello stesso settore. È stata componente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore in rappresentanza dell'industria audiovisiva italiana ed è autrice di numerose pubblicazioni. Ma soprattutto è una grande esperta di questo settore e ho il piacere di cedere la parola per raccontarci cosa sta succedendo nel mondo dell'audiovisivo. Grazie.
Grazie a voi, scusate se la mia voce non è al meglio, ogni tanto ho qualche problema con le corde vocali, per cui spero che mi sentiate. Ho pensato quando Piero, vi ringrazio ancora, mi ha chiesto di venire questa sera, cosa poteva interessarvi?
Non funziona il microfono.
Può fare?
Aspetta, tu niente. Dipende da lui.
Sì, non funziona il microfono.
Grazie. No. Meglio così?
Grazie.
No. Grazie.
Grazie.
Prima funzionava, però quando ho parlato io
Io provo.
Sì. Meglio, adesso meglio.
Un po' vecchiante, ma insomma provo. Non so quanto voi sappiate dell'industria audiovisiva, che è un'industria abbastanza misteriosa, nel senso che tutti voi la conoscete meglio di tutte, perché tutto quello che voi guardate è l'industria audiovisiva, quindi diciamo l'industria per cui io lavoro nella maggior parte del tempo è l'industria che occupa il vostro tempo libero. È un'industria dell'immaginario, quindi gran parte di quello che voi pensate o quello che voi vedete, a parte quello che voi leggete per conto vostro, è un po' influenzato da questa industria. Io, quando mi hanno detto la prima volta come funzionava l'industria americana, mi ha molto impressionato, tanti anni fa, ma non è cambiato. Dagli anni 90 in poi, ma anche prima era così, quando i repubblicani vincevano le elezioni americane, la prima industria erano gli armamenti. Quando i democratici vincevano le elezioni americane, la prima industria era l'entertainment. Non c'è moltissima differenza. Possiamo scegliere diversi modi di parlare di questa industria. Io ho un modo che amo di più, quindi io vi propongo questo. Poi se volete parlare di altro, chiedetemelo, io per quello che posso ve lo racconto con piacere. Io sono sempre, io lavoro in questa industria da quando mi sono laureata, quindi dal 95. Non era cool all'epoca occuparsi di audiovisivo, non voleva dire nulla. Quelli bravi all'epoca si occupavano di acquisizioni, di cose moltissimo serie. L'industria audiovisiva in Italia semplicemente non c'era. Si parlava di un'industria cinematografica, ma neanche di un'industria, c'erano i cinematografari, questa parola, specie a Roma, era una parola molto conosciuta. Io per una serie di circostanze invece mi ero appassionata durante l'università al mondo dei mezzi di comunicazione di massa. Qualcuno di voi forse si ricorda la legge Mammì, l'industria, la legge che ha un po' condizionato tutto il sistema dei media italiani. Io all'epoca ero molto appassionata a questo. Il mondo più vicino che avevo trovato a questo era il mondo paradossalmente del cinema, dei mezzi di comunicazione di massa, che però a quel momento voleva dire o la televisione o una cosa diametralmente opposta, i piccoli film. I film mi avevano appassionato molto perché era un'epoca in cui surfavo sulla fine dei periodi precedenti, quindi io ho iniziato a lavorare quando i mondi finivano. Come posso dirvi, ho avuto il privilegio di sentire moltissime storie, i racconti di Sordi, i racconti di Carlo Ponti, tantissimi racconti, un regalo incredibile. E all'epoca non c'era proprio, ti dovevano piacere i racconti e ti doveva piacere la parte autoriale di questo lavoro, quasi artigianale, perché era un mondo un po' bloccato. In effetti era il mondo della legge Mammì, e quindi era un mondo in cui, scusate ancora per la voce, in Italia era un momento di duopolio, c'era Rai e c'era Mediaset. E qui arriva la parte che mi interessava un po' raccontarvi invece dell'industria televisiva. Grazie Carlo. Poche cose secondo me. Chiaramente è una visione molto di parte, però poche cose secondo me raccontano il mondo in cui viviamo come questa piccola industria, perché appunto è un'industria di nicchia, però è un'industria che ha a che vedere con i mezzi di comunicazione di massa, quindi è strettamente, intimamente collegata a come una società vive. È difficile parlare dell'audiovisivo senza... è ambivalente. C'è una parte che è relativa a un mondo molto affascinante, a tutto quello che poi è sintetizzato nel tappeto rosso, quella parte glamour, la parte sexy del lavoro che noi facciamo. Quindi la parte dell'industria che ha a che vedere con la creatività allo stato puro, e la trasformazione di un pensiero in un prodotto, in un'opera, in quello che voi vedete. E un film, una serie hanno dal punto di vista industriale una storia che io personalmente trovo molto affascinante e che tra breve vi dirò. Io trovo ancora più interessante di questo invece, forse può essere più divertente per voi, inquadrare questo in una riflessione un po' più ampia e in i diversi step che ha avuto l'industria audiovisiva rispetto al mondo in cui noi viviamo. L'industria audiovisiva italiana è nata nel periodo fascista, questo è un dato storico che conosciamo, ma il momento più interessante forse è stato il momento del dopoguerra, quindi l'industria, i film, Cinecittà, tutto il nostro immaginario, non è capitato proprio nulla, non è stata una cosa che un giorno è nata una mattina, è stato il frutto di un pensiero molto specifico, è stato il piano Marshall. Il piano Marshall in Europa ha avuto tante forme, nell'audiovisivo ha avuto una forma molto precisa. In Italia e in Francia, soprattutto, anche un po' in Germania, ma soprattutto in Italia e in Francia, ha avuto un'attuazione molto particolare, molto controllata dallo Stato. È stato soprattutto un settore estremamente regolamentato, con un'enorme regolamentazione rispetto al contenuto. Il piano Marshall si è sentito molto perché è stata una scelta politica di voler avere in Italia moltissime imprese molto, molto, molto piccole, totalmente polverizzate. È particolare perché in Italia la parola produttore è sinonimo di impresa di produzione. Questo non accade quasi in nessun altro ambito industriale. In Italia invece è così. Produttore o impresa di produzione sono la stessa parola. Non è un caso, è quello che si è voluto all'epoca, perché tutto il sistema di aiuti pubblici che l'audiovisivo ha avuto è stato un sistema di aiuti pubblici selettivo, molto legato a, come dire, a una visione geopolitica dei contenuti. Attraverso questo settore è passato tutto l'immaginario. Cinecittà, gli anni 60, Dolce Vita, siamo qua peraltro, la conosciamo tutti nel nostro immaginario. Un po' meno forse è conosciuto il fatto che non c'è stato nulla di casuale in quello. Quello è stato un progetto politico perfettamente realizzato, che è passato attraverso riduzioni fiscali, dazi diversi sulle pellicole, condizioni per le quali si è girato in Europa, si è girato in Italia e non si è girato in Spagna. Sono successe delle cose per cui si è voluto che in quel momento l'Italia avesse Cinecittà e avesse la Dolce Vita in quel particolare momento storico. Questo in Italia, una situazione simile è avvenuta anche altrove. Accanto a questo c'è stato sempre per molto tempo l'Italia ha avuto questo fino quasi alla fine degli anni 90, quasi alla fine degli anni 90, ha avuto un sistema di aiuti pubblici a questo settore selettivo, il che significa che era rimasto un estremo controllo pubblico a che cosa poteva essere prodotto o non prodotto, nel senso che lo Stato decideva cosa poteva essere supportato oppure no, finanziato oppure no. E non è un caso che questo abbia accompagnato la nostra vita pubblica fino alla fine degli anni 90. L'Italia ha avuto per lunghissimo tempo un sistema bloccato nel duopolio tra Rai e Mediaset. Lo stesso duopolio ce l'ha avuto il sistema audiovisivo, è stato un sistema quasi ibernato per moltissimi anni. Voi dovete immaginare che fino alla fine degli anni 90, dagli anni 70 agli anni 90 in Italia in realtà non è successo assolutamente nulla. Si è continuato a... Era difficile parlare di industria in quel periodo, forse non si poteva parlare di industria, non c'era un'industria, c'era un sistema che ha funzionato, che ha avuto un grande aiuto, ma era sempre un aiuto alla piccola produzione che non all'impresa di produzione. Questo in Italia non accadeva. Si è sbloccato qualcosa, e non è casuale, verso la fine degli anni 90, e mi piace molto raccontare la storia di quest'ultimo ventennio italiano nell'industria audiovisiva. Anzi, forse è molto bello se vi racconto l'ultimo anno dell'audiovisivo. L'industria audiovisiva italiana nell'ultimo anno è stato forse, si dice pochissimo, anzi non si dice mai, è stato, credo, se non l'unico, sicuramente uno dei pochi settori industriali italiani ad occupazione piena. In Italia non si riusciva a trovare, non dico un macchinista o un amministratore di set, non si trovava un elettricista, il che è abbastanza impressionante, se voi considerate che 20 anni fa l'Italia non c'era assolutamente in questa industria, era completamente scomparsa, era paralizzata, era rimasta bloccata in un duopolio, ripeto, in un sistema Rai Mediaset che aveva poi totalmente inibito la nascita di un'industria, era rimasta una cinematografia completamente sovvenzionata dallo Stato ed era rimasto un prodotto seriale, le serie televisive totalmente finanziate da Rai e Mediaset, principalmente Rai, ma erano quasi due mondi che non si parlavano. Gli ultimi 20 anni fanno un po' impressione, specialmente gli ultimi 10. Fa impressione vedere come un sistema si sia potuto rivoluzionare così profondamente. E se voi spostate un attimo l'attenzione, vi accorgete che non è solo l'industria cinematografica che si è spostata, è proprio anche il sistema di rappresentanza politica, perché questo è sempre a che vedere con quello che si pensa, con l'immaginario, quindi comunque sempre intimamente, inevitabilmente legato al sistema di rappresentazione pubblica in qualche modo di una società. Quello che è successo negli ultimi 15 anni è stato, direi, totalmente disruptivo, è cambiato interamente il mondo. Non solo in Italia, è cambiato un mondo in Italia ed è cambiato un mondo nello scenario globale. L'Italia ha fatto una cosa che non era ovvia che facesse e che non è mai detta a sufficienza, cosa che a me dispiace molto. L'Italia negli ultimi 20 anni è tornata a essere un paese estremamente competitivo, anzi è uno dei paesi tra i più competitivi in Europa. L'ultimo anno e mezzo in Italia ha attratto investimenti stranieri in maniera impressionante, quasi tutte le produzioni americane hanno girato in Italia, tutte quelle che non dovevano girare negli studi americani, tra tutti i posti che potevano scegliere nel mondo e in Europa hanno scelto l'Italia. Il nostro paese ha un livello di competenza tecnica elevatissimo e ha avuto, ripeto, negli ultimi 15 anni ha fatto una politica industriale sorprendentemente efficace, nel senso che siamo ritornati in un'agenda internazionale, sapete, 15-20 anni fa. In Italia si veniva solo ed esclusivamente per fare una cosa, le produzioni straniere intendo, venivano solo ed esclusivamente per girare 2 o 3 giorni a Venezia, un paio di giorni al Colosseo. Ora, quest'ultimo anno in Italia è stato fatto Fast and Furious, Mission Impossible, una serie su Ripley, una Cinecittà è completamente piena di serie americane, è stato un lavoro molto importante per riattrarre le produzioni straniere per l'appunto in Italia. La nostra industria è cambiata profondamente, nel senso che in un arco di tempo veramente molto breve, nell'arco di un decennio, si è passato da quello che vi raccontavo prima, cioè aziende comunque molto polverizzate, quasi individuali, legate ad un sistema di finanziamento pubblico selettivo, per cui si andava a scegliere il singolo progetto per dare, prima che venisse realizzato, un finanziamento per cui appunto potesse venire ad esistenza indipendentemente dai risultati. Si è passato da quello negli ultimi 15 anni a un'industria che compete sul mercato e che è estremamente presente sia nel segmento dei film, ma più ancora nella parte della serialità audiovisiva. Su questo chiaramente noi beneficiamo di un cambio che c'è stato nel mondo, l'avete visto tutti, in particolare durante il Covid. Durante il Covid tutti noi abbiamo fatto un'esperienza di accelerazione importante, è successo in 10 anni in un anno quello che sarebbe successo forse in 5-7 anni, cioè l'ingresso prepotente degli streamers, quindi Netflix, Amazon, Apple, Disney, un mondo globale. E io su questo torno a quello che vi dicevo prima. Quando noi parlavamo di un mondo post dopoguerra, che non è così lontano come potrebbe sembrare, perché fino al 2000 noi ve l'abbiamo avuto, era un mondo molto territoriale, molto organizzato, molto legato al concetto di Stato in qualche modo. Tutti gli aiuti erano aiuti di Stato legati ad un pensiero geopolitico che si è espresso nell'audiovisivo, in quello che poi in qualche modo avete visto. Quello che è accaduto negli ultimi 10 anni è stato totalmente travolgente. È entrato l'industria tech nell'audiovisivo, quindi è arrivata Netflix, è arrivato il digitale, è arrivata per l'appunto Netflix con lo streaming, è arrivata Amazon con Prime, è arrivata Apple, ancora tutto sommato poco visibile ma importante in termini di grandi numeri e forse ancora più importante tra qualche anno. E quello che questo significa dal punto di vista che mi piaceva così rappresentare qua era che la rilevanza che oggi hanno gli streamers, quindi Netflix, Amazon, Disney, Apple, eccetera, è un tipo di presenza, è un tipo di modalità di un tipo di modalità di produzione, ma soprattutto è un tipo di modalità di pensiero che è esattamente agli antipodi di quello che abbiamo avuto prima quando vi parlavo del piano Marshall. Cioè siamo passati esattamente da un sistema di Stato, industria fortemente selettiva che condiziona il tipo di prodotto che viene finanziato, quindi per l'appunto dei contributi selettivi da parte dello Stato legati ad un determinato assetto geopolitico, alla situazione che abbiamo oggi, dove gli aiuti dello Stato, che comunque ci sono in questo settore, sono degli aiuti automatici sotto la forma del credito d'imposta, e i veri player che condizionano il mercato sono player di natura globale, che non rispondono più né ad una logica di Stato né ad una logica geopolitica raccontabile o spiegabile in termini relativamente semplici, non lo sappiamo. Per di più, nel momento prima, in precedenza, tutti noi abbiamo fatto un'esperienza di canali televisivi, Rai, Mediaset, Sky, avevano le loro caratteristiche, ma tra di loro non erano molto differenti, seguivano logiche abbastanza simili. Qui invece ci troviamo in un mondo, ripeto, nel mondo dei player globali che investono molto sul prodotto locale, che tra di loro sono completamente differenti. Netflix fa pensate a Netflix come a Zara, non so come dirvi, come a uno studio, un produttore di contenuti che tende soprattutto alla massa, tende soprattutto a produrre tanto anche a livello locale, ma immaginando un pubblico il più possibile largo e che peraltro ha cambiato anch'esso moltissimo negli ultimi anni, perché era un player che ha immesso nell'industria una quantità di denaro incredibile nel momento in cui però il denaro non costava nulla. Ora che il denaro costa molto c'è di nuovo una contrazione degli investimenti e una scelta un pochino più selettiva, però accanto a questo mondo di Netflix molto, diciamo così, una grande rilevanza rispetto alla quantità. Poi immaginate un mondo come quello di Amazon, che in realtà non saprei dirvi se è un vero produttore di contenuti, assomiglia molto di più a un negozio in cui voi potete entrare e comprare qualsiasi contenuto voi volete. Certo, investono nei contenuti, tutti investono nei contenuti locali, ma lì c'è un, appunto, ripeto, siamo sempre rispetto al passato in un mondo digitale e in un mondo di grande profilazione di tutti noi, quindi da quello che era l'audiovisivo come noi lo conoscevamo una volta, cioè un audiovisivo legato solo a quello che tu vivevi e a quello che tu, all'esperienza che facevi andando in una sala oppure fruendo di una serie, oggi l'audiovisivo è diventato qualcosa molto più articolato, molto più complesso, molto più in grado di far entrare nelle vostre scelte più intime in qualche modo. Per questo tornavo al discorso dei big player, perché Netflix, Amazon e alla fine Apple sono i soggetti che forse oggi condizionano di più l'audiovisivo mondiale. Non lo condizionano però solo nel contenuto che vi propongono, ma lo condizionano anche nel sapere che cosa voi volete vedere, nel sapere come voi fruite di quel contenuto e creare un tipo di prodotto, questa parola piace per cui io la uso, un tipo di prodotto che arriva a voi. Per sintetizzare molto, questo oggi si innesca con un tema ulteriore che fino a qualche anno fa non era così presente, ed è il tema dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, perché voi l'avete sentito parlare molto in questo periodo. Tutta l'America è stata bloccata da alcuni scioperi, tutta l'industria sarà bloccata dagli scioperi degli sceneggiatori e dagli scioperi degli attori legati all'intelligenza artificiale e dalle applicazioni che questo può avere nell'industria. Le applicazioni sono effettivamente enormi, sono particolarmente enormi se voi pensate che l'intelligenza artificiale generativa è in grado di creare un contenuto legato a quello che tutti noi collettivamente o geograficamente, per aree geografiche, decidiamo di voler guardare. In questo io torno come accenno a quello che vi dicevo prima, cioè al fatto che questa industria è intimamente collegata, essendo un'industria di mezzi di comunicazione di massa, al vostro immaginario e quindi al nostro sistema politico alla fine. Mentre era molto semplice, anche rassicurante, il sistema che abbiamo avuto negli anni 60, 70, 80, 90, che era comunque la coda del piano Marshall, un mondo audiovisivo, un sistema di produzione, un sistema di finanziamento pubblico estremamente legato al concetto di Stato. Noi negli ultimi 20 anni invece stiamo vivendo un tema di produzione legata principalmente a delle entità, a delle società finanziatrici che prescindono dal concetto di Stato, sono dei soggetti globali, e hanno, non sono loro, è la tecnologia che in questo momento consente di avere un tipo di ritorno da parte di quello che noi vediamo particolarmente in grado un po' di condizionare il nostro immaginario in una maniera in cui prima non era pensabile. Quindi, per raccontarvi un po' la parte più noiosa, quasi privata, vi racconto anche la parte molto divertente, quella invece proprio della creatività in senso stretto. Però a me la parte che sembra in questo momento più interessante per una riflessione è questa qui. Cioè come il nostro modo di stare nel mondo, il nostro modo di essere rappresentati nel mondo, il nostro modo di essere raccontati e quindi in qualche modo di percepirci di fare un'idea di noi stessi e poi di esprimerla in un voto politico è condizionata dal sistema dell'audiovisivo, che è sicuramente sexy, ci divertiamo moltissimo a Cannes, bellissima Venezia, gli Oscar sono fantastici, ma tutto questo è un qualcosa che noi vendiamo a voi. La verità è che questa è un'industria drammaticamente seria, tremendamente seria, è la prima o seconda industria americana rispetto agli armamenti. E questo lo era prima ancora che diventasse un'industria così legata al tech, cioè era già così quando si parlava di un mondo legato solo agli studios. Oggi, peraltro, questo è anche molto interessante, se anche voi guardate il mercato americano vi accorgete che gli studios, come siamo abituati a conoscerli noi, Warner, Disney, eccetera, eccetera, i famosi sette studios, non esistono quasi più. Warner non esiste più, Warner è stata comprata prima da AT&T e poi diventata da Discovery. Disney è Disney, ma Disney ha creato una piattaforma senza la quale non poteva rimanere sul mercato. È un'industria che si va concentrando in maniera drammatica. Si va concentrando in maniera drammatica sia a livello internazionale, la previsione che rimane che nel breve periodo forse 3-4 operatori rimarranno, quindi ci saranno ancora ulteriori acquisizioni. Lo vediamo anche nell'industria italiana, le imprese italiane, da che vi raccontavo un mondo polverizzato, negli ultimi 10 anni sono cresciute e sono state acquisite, quindi molto simile a quello che è accaduto nella moda. Nell'audiovisivo sta accadendo più o meno lo stesso pattern che è accaduto nella moda. Grandissime professionalità, grandissimi talenti, tutto sommato una modesta capacità di fare impresa in maniera seria, enormi acquisizioni dall'estero, quindi questo è più o meno quello che a noi sta succedendo. Detto tutto questo, ripeto, vi racconto una storia bella, perché è un'industria che non si può assolutamente lamentare, adesso ha un momento di stabilizzazione, ma gli ultimi 10 anni sono stati solo di crescita, ora è fisiologicamente un momento di stabilizzazione, contrazione non mi pare la parola giusta, piena occupazione e enorme bisogno di ricambio generazionale, quindi di giovani, è una bella notizia, è assolutamente una bella notizia. Tutto qui.